Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Il tarlo di Letizia Baldoni. Voce di George Floyd, rapper, uomo generoso e con poca autostima, come raccontano i suoi amici, ucciso il 25 maggio a Minneapolis da 4 poliziotti, uno che lo soffocava mentre gli altri stavano a guardare. In questa registrazione abbiamo ascoltato un giovane Floyd che difende il suo amico rapper Trae. Vi racconterò la sua storia in questa puntata di Il Tarlo, dedicata appunto a George Floyd e a tutte le vittime degli abusi fatti dalla polizia. E la domanda, naturalmente, il tarlo è questo: com'è possibile che proprio la polizia, che è preposta alla difesa e tutela dei cittadini, commetta degli abusi di potere così enormi? Fino a raggiungere livelli di violenza inauditi contro quegli stessi cittadini che dovrebbe proteggere. Naturalmente rispondere alle domande che questo maledetto tarlo pone non è facile, me ne rendo perfettamente conto. Per il momento ritorniamo a omaggiare la figura di George Floyd ricordando chi era, costruendo un pochino il suo personaggio per quelle poche informazioni che io ho potuto raccogliere leggendo i giornali. Per esempio da Rolling Stones ho appreso che George Floyd faceva rap a Houston, essendo nato proprio in quella città. Era entrato a far parte del collettivo Screwed Up Click, che era guidato da un DJ molto famoso, il DJ Screw, che ha inventato anche delle tecniche particolari per gli arrangiamenti delle musiche, che era insomma un innovatore e ha avuto molto successo. Quindi Floyd era entrato in una comunità, diciamo, di rapper che era legata anche a una storia leggendaria. Ma probabilmente non credeva abbastanza nelle sue capacità, come testimonia Cal Wayne, un altro rapper, che sembra fosse l'unico a credere nella carriera di Floyd nel rap. Forse perché gli era veramente molto amico, in quanto i due avevano condiviso un'esperienza, devo dire una bella esperienza, un'esperienza di solidarietà, in quanto Cal Wayne da giovane aveva visto la propria mamma finire in prigione. E in quella circostanza la mamma di George l'ha preso con sé e l'ha portato a casa sua per 3 anni Cal Wayne e George Floyd hanno vissuto insieme e quindi naturalmente tra i due immagino si sia creata una forte amicizia. Chissà che Cal Wayne non vedesse in Floyd un talento particolare, forse anche perché gli voleva bene. Però diciamo che George ci aveva provato a fare rap e in quel periodo a Houston si faceva chiamare Big Floyd. In effetti era un uomo molto alto, un gigante. Immagino che questo sia stato un periodo molto bello nella vita di George Floyd perché faceva parte appunto di questo gruppo. Con a capo questo guru, diciamo, questo leggendario DJ Screw, che però teneva legate tutte le persone intorno a sé, che era insomma molto disponibile, tutti potevano raggiungerlo, andare a rappare con lui, si festeggiavano i compleanni suonando con Screw. Immagino quindi che per un giovane come George in quel periodo questa sia stata una bella esperienza. Lui lavorava da footlooker e aveva molti amici e amava la musica rap. Floyd era un uomo generoso. Questo lo si evince anche dalla registrazione che abbiamo ascoltato poco fa in cui, come dicevo prima, George Floyd, difende il suo amico musicista Trae, che era stato allontanato da tutte le radio perché durante un evento che egli aveva organizzato era avvenuta una sparatoria. Dopo questo brutto episodio, in molti erano scappati intorno a Trae, si era creato il vuoto, l'avevano lasciato solo. Tutti tranne un giovane Floyd, appunto, che ha sempre continuato a sostenere il suo amico e tutta la comunità afroamericana. Trae era un personaggio che però si occupava molto della sua comunità e con George, che lo aiutava, andava in giro nei quartieri più popolari a consegnare cibo e provviste e quindi condividevano questo aspetto di solidarietà. Trae racconta che George Floyd non aveva paura ad esporsi e che si faceva sentire per difendere la giustizia. Parlava per esempio con i ragazzi del quartiere quando si comportavano in maniera un po' esagerata o quando in città c'erano troppi omicidi. Floyd faceva sentire la sua voce e diceva: "Ma non è così che devono andare le cose." George Floyd aveva anche un altro amico carissimo, Stephen Jackson, ex giocatore dell'NBA, che Floyd definiva addirittura suo gemello, il quale, in una conferenza stampa ha rilasciato questa dichiarazione. Pensate a questa storia. Un uomo cresciuto in una zona dove avrebbe avuto poche possibilità di farcela, ha la possibilità di allontanarsi da quell'ambiente. Se ne va, ha successo, trova un lavoro, la sua vita inizia ad andare nella direzione giusta, ma inciampa di nuovo. Ma questo non significa che debba perdere la vita. Era nato a Houston, in Texas, dove ha frequentato la Yates High School come atleta multisport e si è diplomato nel 1993. Come abbiamo già visto, era anche un rapper associato a un gruppo hip hop di Houston. Nel 2009 però succede qualcosa che diciamo dirotta la sua vita da un'altra parte. Floyd viene condannato a 5 anni di prigione per rapina aggravata. Non conosco meglio i termini di questo increscioso episodio, però sicuramente nella vita di Floyd avrà pesato parecchio, tanto che passato questo periodo si è trasferito in Minnesota. Ha vissuto a St. Louis Park e ha lavorato a Minneapolis, che è vicina, come guardia di sicurezza in un ristorante per 5 anni. Al momento della sua morte, Floyd aveva perso il lavoro recentemente. a causa dell'ordine di residenza del Minnesota durante la pandemia di Covid-19. Floyd era anche padre di due figli, Quincy Mason Floyd di 22 anni e Gianna di 6 anni, che erano rimasti sempre a vivere a Houston. Naturalmente il suo andare a Minneapolis voleva dire: cerco di cambiare vita, cerco di riprendermi, cerco di andare avanti. A Minneapolis Floyd invece trova la morte per mano di un poliziotto, in particolare uno, questo Derek Chauvin, che ha tenuto il suo ginocchio sul collo di Floyd per più di 8 minuti, portandolo al decesso. Questa storia si conclude con l'arresto e l'incriminazione dei 4 agenti di polizia che hanno tutti e 4 provocato la morte di Floyd. Chi anche solo guardando non ha fermato la persona che lo stava soffocando ha una responsabilità molto grande. Ma di questo parleremo dopo una pausa musicale. Adesso andremo ad ascoltare Andrew Adkins e il pezzo si intitola Togetherness.
Yeah.
Eccomi tornata in onda per questa volta andare a vedere insieme a voi i dati che riguardano la violenza della polizia negli Stati Uniti. Certo che in America si rimane veramente basiti di fronte al numero delle vittime, delle persone della polizia, che come dicevo prima dovrebbe essere quella che ci tutela noi cittadini, che ci protegge, che chiamiamo quando abbiamo bisogno perché ci dobbiamo difendere da malfattori e da criminali. Quando a trasformarsi in criminale è la polizia stessa, c'è qualcosa che non va. Allora, ecco il tarlo che si insinua nella nostra testa perché non possiamo di certo accettare questo stato di cose. Allora bisognerebbe cominciare a capire perché i motivi per cui accadono questi abusi da parte della polizia, se stiamo parlando di persone mentalmente disturbate, di persone psicopatiche, ma allora la polizia come fa la selezione quando sceglie i propri agenti? Ci vorrebbe una selezione fatta meglio? Domandiamocelo. Di che cosa c'è bisogno? Di nuove leggi? Ecco, anche di questo, vorrei un po' trattare più avanti nella trasmissione. Ora invece vorrei vedere insieme a voi questi dati riportati dal Sole 24 Ore. Da un progetto privato, il Mapping Police Violence, possiamo trarre dei dati che riepilogano quante persone sono state uccise da agenti di polizia dal 2013 al 2019, così per farci un'idea di massima. Da questo archivio emerge che in circa 7 anni la polizia americana ha ucciso 7.663 persone, ovvero in media 1.100 l'anno e circa 0,34 persone ogni 100.000 abitanti. Quindi la polizia sicuramente in America non è dalla parte del cittadino e bisognerà vedere dalla parte di quali cittadini non è in particolare. E questo sarebbe soltanto una parte dei 15.000 e più omicidi commessi ogni anno negli Stati Uniti, però è una parte significativa perché i poliziotti rappresentano una fetta molto piccola della popolazione. Per esempio, per fare un confronto con l'Italia, l'Istat ci dice che gli omicidi volontari dal 2013 al 2018 sono stati in media 0,7 ogni 100.000 abitanti. Questo vuol dire che in rapporto alle rispettive popolazioni, i soli omicidi compiuti da poliziotti negli Stati Uniti nel nostro paese peserebbero come metà di tutti gli omicidi volontari. È interessante vedere l'analisi che fa il data journalism, che ci dice che a essersi evoluta è anche la geografia degli omicidi, che sono diminuiti in maniera significativa nelle grandi città, ma cresciuti in egual misura nelle aree suburbane e rurali. Il primo miglioramento, cito sempre dal Sole 24 Ore, è l'ipotesi, si deve a una serie di riforme relativo all'uso della forza da parte della polizia implementate nei centri principali in seguito ad alcuni casi che avevano raggiunto rilevanza nazionale, avevano avuto vasta eco. Sembra quindi che le soluzioni in grado di ridurre le uccisioni da parte della polizia esistano. Il problema è capire se in una data area del territorio c'è o meno la volontà politica di mettere in pratica queste soluzioni. Ora, a quanto leggo, mi sembra che anche se ci sono stati dei miglioramenti nei grossi centri, questi risultati però vengono cancellati da quanto invece accade nelle zone suburbane e rurali, dove invece la violenza della polizia è risultata in netto aumento. Fatto sta che il numero complessivo dei cittadini uccisi dalle forze dell'ordine in America resta quasi sempre identico negli anni, purtroppo. A questo punto, come non osservare che la crescente polarizzazione politica negli Stati Uniti non gioca sempre a favore di riforme nei confronti della polizia o dei comportamenti che la polizia dovrebbe tenere, perché nelle aree urbane a essere sempre più popolari sono i democratici, mentre in quelle rurali dove c'è più violenza tendono a prevalere i repubblicani di Trump. Altro dato interessante, come sottolinea ancora il progetto Mapping Police Violence, non solo si tratta di un tipo di violenza ben diffusa, ma spesso ha anche specifiche connotazioni etniche. Gli afroamericani rappresentano il 24% delle vittime di questo genere di omicidi, benché costituiscano appena il 13% della popolazione. Ma la violenza da parte della polizia in America non sembra neppure riflettere il livello di criminalità presente in diverse zone. Perché se mettiamo a confronto il numero di omicidi in capo alle forze dell'ordine con quello dei crimini violenti, vediamo che non c'è una correlazione particolare. Si trovano talvolta città non particolarmente colpite dal crimine, ma con molti omicidi compiuti dalla polizia o viceversa. A questo si aggiunge che il 99% degli omicidi compiuti nei 7 anni analizzati dal progetto non ha portato all'incriminazione degli agenti coinvolti. Quelli effettivamente condannati sono stati soltanto una piccolissima parte del totale. Ecco, quest'ultimo dato è particolarmente sconcertante. Perché devono passarla sempre liscia? Il 99% degli omicidi compiuti non viene penalizzato. Questo è un dato abbastanza per me sconvolgente. Ma forse fa capire bene la mentalità di certi gruppi, diciamo, di americani. Quali potrebbero essere allora le soluzioni al problema? Esistono? È possibile pensare di trovare una soluzione? Beh, per esempio, richiedere che gli agenti facciano ricorso alle armi da fuoco solo come ultima possibilità, dicono almeno alcune analisi, potrebbe ridurre in maniera significativa gli omicidi. Lo stesso vale anche per la necessità di rendicontare ogni caso in cui è stato necessario ricorrere all'uso della forza. Anche il modo in cui la gente ha ucciso George Floyd, sprigionandone il collo con il ginocchio, viene contestato perché vietando tecniche simili è chiaro che il numero complessivo di vittime verrebbe ridotto. E mentre riflettiamo sulle possibili soluzioni a un problema così grande, ascoltiamo un pezzo musicale. Vi propongo Please di Charles Hurwitz. Everything was so fresh and new. We swore that
that means for you and me, and all that I love still remains. Don't say it's over, don't say our time is at an end, don't say it's over, 'cause I want to try.
Eccomi di nuovo con voi per focalizzare un paio di aspetti della terribile uccisione di George Floyd. Il primo aspetto, secondo me, da mettere in evidenza è proprio il fatto dell'abuso di potere delle forze dell'ordine, e questo è un tema. L'altro però è che qui si tratta di odio razziale che viene perpetrato dalle stesse forze dell'ordine. Ora io mi domando, questi due argomenti, queste due sfaccettature di questo episodio, in che rapporto stanno tra di loro? Cioè, l'odio razziale fa parte delle forze di polizia, cioè i poliziotti americani sono razzisti, e per questo di fronte a un cittadino afroamericano, ai cittadini afroamericani, abbiamo visto con quale alta percentuale abusano del loro potere perché sono razzisti, oppure al contrario, mi domando, questo tarlo che mi ronza nelle orecchie, è sentirsi troppo potenti nei confronti degli altri cittadini che spinge le forze di polizia verso l'odio razziale, quasi come se questi cittadini fossero più facilmente aggredibili perché hanno un colore della pelle diverso o appartengono a delle minoranze etniche. La questione naturalmente è complessa, me ne rendo conto, e se penso a come in tante città americane la popolazione si è ribellata all'uccisione di Floyd, ci sono state manifestazioni da Los Angeles fino a New York, da una parte all'altra degli Stati Uniti, da una costa all'altra. E queste manifestazioni hanno portato anche a dei tafferugli, quindi pensare a come le persone normali abbiano reagito di fronte a questo ennesimo abuso di potere da parte della polizia, in un certo senso conforta, anche se sono state date varie interpretazioni, cioè che tra i manifestanti ci sia, come dire, lo sfogo di un malcontento che riguarda le chiusure per il Covid-19, l'emergenza, la pandemia, la perdita di lavoro, la disoccupazione, e E quindi è come se la morte di Floyd avesse dato l'occasione a tutte queste persone di sfogare in qualche modo la loro rabbia, la loro frustrazione, il che è anche possibile, ma di certo io mi fermerei di più sul fatto che si tratta di un cittadino afroamericano. Ci sono stati tafferugli tra manifestanti e polizia, ci sono stati a Minneapolis e anche a New York, e la protesta si è diffusa anche al di fuori degli Stati Uniti, anche in Europa. Per esempio a Berlino ci sono state spontanee manifestazioni contro questo omicidio. E la politica che cosa fa di fronte a tutto questo? L'amministrazione Trump sta affrontando, direi, notevoli problemi. Intanto Trump si è fatto fotografare con la Bibbia in mano e ha risposto in maniera secca a Esper, che è ancora segretario della difesa, dice la Casa Bianca, e se il presidente perde fiducia in lui ve lo faremo sapere, dice la portavoce, quindi deve stare pure attento a quello che dice. In mezzo a tutti questi fatti, a queste rivolte, si sono anche svolti i primi, diciamo, funerali di George Perry Floyd, questo era il suo nome completo. I suoi amici, come Floyd Mayweather, si sono offerti di pagare il funerale di George. Le esequie si terranno il 9 giugno nella città natale, a Houston. L'intervento di Trump repressivo, con un forte richiamo, insomma, all'ordine e alla disciplina, non è piaciuto alla gente, non è piaciuto agli americani. Personalmente trovo molto più interessante l'intervento di Obama, l'ex presidente degli Stati Uniti, in streaming. Parla dei fatti di Minneapolis e fa un discorso molto sensato e molto costruttivo, a differenza di Trump, affermando che, leggo testualmente, c'è in atto un cambio di mentalità e sottolineando la spinta dei giovani che fa ben sperare per il futuro. Obama invita a rivedere l'uso della forza e a riformare la polizia. Quindi diciamo che i toni pacati e concilianti usati da Obama stanno proprio a segnare, evidenziare la differenza, la distanza da Trump. L'ex presidente ha detto che la crisi è diversa da tutte quelle a cui ho assistito in vita mia, sostenendo come questa possa condurre gli americani a un risveglio politico per unire il paese attorno a una giustizia razziale e alla riforma della polizia. Obama ha detto: dobbiamo lottare per far sì che un presidente, un congresso, un dipartimento della giustizia, la giustizia federale riconoscano il ruolo corrosivo che il razzismo sta svolgendo nel paese e che sia arrivato il momento di fare qualcosa. Quindi a Obama sembra di rilevare un cambio di mentalità in atto, una maggiore consapevolezza per poter fare meglio nel paese. E dice: questa non è conseguenza di discorsi politici, ma è il risultato diretto della capacità di così tanti giovani di mobilitarsi e quindi di protestare e di dire no a questi abusi da parte della polizia. Obama ha ricordato come anche in passato giovani come Martin Luther King, Malcolm X e Chavez abbiano guidato i movimenti in difesa dei diritti umani. Poi si è rivolto direttamente agli afroamericani dicendo loro: voglio che sappiate che voi contate, che le vostre vite contano, che i vostri sogni contano. E siccome Obama mi ricorda il tema del sogno, io ora voglio farvi sentire dei brani tratti parti dallo storico discorso I Have a Dream pronunciato da Luther King durante la marcia di protesta dell'agosto 1963 su Washington. E quindi vi lascio alla voce di Martin Luther King e alla voce di Augusto Gasparini che lo legge in italiano.
I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. That one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream.
Sono felice di unirmi a voi in questa che passerà alla storia come la più grande dimostrazione per la libertà nella storia del nostro paese. 100 anni fa un grande americano, alla cui ombra ci leviamo oggi, firmò il proclama dell'emancipazione. Questo fondamentale decreto venne come un grande faro di speranza per milioni di schiavi negri che erano stati bruciati sul fuoco dell'avida ingiustizia. Venne come un'alba radiosa a porre termine alla lunga notte della cattività. Ma 100 anni dopo il negro ancora non è libero. 100 anni dopo la vita del negro è ancora purtroppo paralizzata dai ceppi della segregazione e dalle catene della discriminazione. 100 anni dopo il negro ancora vive su un'isola di povertà solitaria, in un vasto oceano di prosperità materiale. 100 anni dopo il negro langue ancora ai margini della società americana e si trova esiliato nella sua stessa terra. Non ci sarà in America né riposo né tranquillità fino a quando ai negri non saranno concessi i loro diritti di cittadini. I turbini della rivolta continueranno a scuotere le fondamenta della nostra nazione fino a quando non sarà sorto il giorno luminoso della giustizia. E perciò, amici miei, vi dico che, anche se dovrete affrontare le asperità di oggi e di domani, io ho sempre davanti a me un sogno. È un sogno profondamente radicato nel sogno americano, che un giorno questa nazione si leverà in piedi e vivrà fino in fondo il senso delle sue convinzioni. Noi riteniamo ovvia questa verità, che tutti gli uomini sono creati uguali. Io ho davanti a me un sogno, che un giorno sulle rosse colline della Georgia i figli di coloro che un tempo furono schiavi e i figli di coloro che un tempo possedettero schiavi sapranno sedere insieme al tavolo della fratellanza. Io ho davanti a me un sogno che un giorno perfino lo stesso del Mississippi, uno stato colmo dell'arroganza, dell'ingiustizia, colmo dell'arroganza dell'oppressione, si trasformerà in un'oasi di libertà e giustizia. Io ho davanti a me un sogno che i miei 4 figli piccoli vivranno un giorno in una nazione nella quale non saranno giudicati per il colore della loro pelle, ma per la qualità del loro carattere. Ho davanti a me un sogno. Oggi.
stato pronunciato, come dicevo prima, da Martin Luther King nel 1963 a Washington davanti a 250.000 persone. In quell'occasione una persona è stata fondamentale per la buona riuscita di quel discorso ed è la cantante Mahalia Jackson, che dotata di una voce dallo stile inconfondibile, dedicata esclusivamente alla musica religiosa, lei era la regina del gospel. Oltre a essere una cantante, una religiosa, era anche una attivista sul fronte dei diritti civili e lottava in favore dei neri d'America. E quindi era presente a quella manifestazione e fu proprio lei a ispirare Martin Luther King durante la sua orazione, perché continuava a urlargli: parla del sogno, Martin, parla del sogno. Tanto che a un certo punto King ha accantonato i fogli, ha iniziato a parlare a braccio, improvvisando quello che è diventato poi uno dei discorsi più importanti del XX secolo. Un discorso a cui dobbiamo ancora attingere, che dobbiamo far conoscere a tutti i giovani, affinché possano comprendere come le differenze tra bianchi e neri abbiano sempre procurato dolore e morte, e per cercare, come dice Obama, di cambiare la mentalità, e secondo lui questo cambiamento di mentalità è già in atto. Quindi Obama è molto positivo rispetto a questo. Io non lo so, personalmente credo che, come dicevano gli antichi latini, repetita iuvant, quindi va sempre bene riascoltare questi discorsi e cercare di far riflettere i più giovani anche studiando la storia e andando proprio attingendo alle fonti, quelle vere. Perché se leggiamo giornali o andiamo dietro a quello che ci viene detto in questo momento in cui l'informazione è infarcita di teorie complottiste, già sono uscite anche su Floyd naturalmente delle cose un po' aberranti, insomma, come se non è vero niente di quello che è successo, ecco, di tutto questo o delle fake news, naturalmente noi ne possiamo, ne vogliamo fare a meno, mentre invece i giovani, che non hanno più memoria di queste lotte che accadevano negli anni 60 e 70, farebbero molto bene, è nostro dovere, insomma, informarli, farli studiare e cercare di farli riflettere su queste questioni sociali così importanti. Il razzismo è uno di questi casi. Questa volta abbiamo detto parliamo di razzismo abbinato a una criminalità che appartiene alla polizia, quindi stiamo in un campo veramente pesante, terribile. E veniamo adesso all'Italia. In Italia ci sono stati degli episodi dove sono morti dei giovani che protestavano o che hanno subito veramente dei pesantissimi abusi dalla polizia. Per esempio il caso Aldovrandi, il caso di Stefano Cucchi, che grazie alla tenacia della sua famiglia, in particolare della sorella, ha potuto avere una soluzione giudiziaria. O pensiamo anche a Carlo Giuliani, ai brutti fatti del G8 di Genova, ai fatti della scuola Diaz, oppure persino all'omicidio di Giuseppe Pinelli, dell'anarchico Pinelli. A seguito di tutti questi fatti abbiamo trovato soltanto depistaggi, insabbiamenti, lungaggini processuali e un difficile percorso verso la verità, perché le forze dell'ordine sono un po' intoccabili. Allora, è chiaro che non tutti i poliziotti, non tutti gli appartenenti alle forze dell'ordine sono dei criminali, ma ci mancherebbe. È chiaro che si tratta di poche persone che probabilmente hanno anche dei problemi di tipo psicologico, dei problemi ambientali. La causa del comportamento violento la possiamo andare a cercare anche nella loro appartenenza familiare, nella loro storia. Potremmo pensare anche che forse qui in Italia ci sia uno scarso controllo nei commissariati e nelle centrali, che potrebbe influire sulla condotta delle autorità che a un certo punto decidono di agire in maniera più autonoma. Oppure un'altra ipotesi che si potrebbe fare è che la brutalità della polizia sia tipica di alcuni paesi, per esempio, dove la cultura dell'ordine viene portata, viene innalzata a livelli eccelsi, e quindi a quel punto il fenomeno sarebbe una risposta ad una volontà delle autorità di travalicare la legge. Quindi entriamo in un discorso anche antidemocratico, in un discorso di poteri dell'esercito, di poteri che sono troppo forti rispetto a quello che dovrebbe essere un servizio delle forze dell'ordine. Perché la cultura dell'ordine è una cosa, il lavoro delle forze dell'ordine è un'altra cosa ancora. E quindi ora, per avviarci alla conclusione della trasmissione di oggi, vorrei fare il punto sull'abuso di autorità. Insomma, che cos'è l'abuso di autorità e che cos'è in particolare in Italia? E come si possono contestare gli abusi della polizia? Che cosa possiamo fare? Cosa può fare il cittadino per difendersi dagli abusi, anche se dagli esempi che abbiamo visto ci vuole veramente tanta, tanta tenacia e ci vuole alle spalle una famiglia che veramente abbia sete di giustizia e di verità. Allora, diciamo che in Italia il codice penale non prevede un vero e proprio reato di abuso d'autorità, che sembra che viene considerato una circostanza determinante affinché al ricorrere di altre condizioni possa scattare un determinato reato. Quindi, per abuso di autorità bisogna intendere l'esercizio distorto dei poteri normalmente attribuiti dalla legge. Ad esempio, costituisce un abuso di autorità la perquisizione effettuata ai danni di una persona senza che ne ricorrano i presupposti di legge. Talvolta l'abuso di autorità rappresenta solamente un aggravante, cioè una circostanza che fa aumentare la pena per un fatto che di per sé è già previsto come reato. Altre volte, invece, l'abuso di autorità modifica la procedibilità. Ad esempio, una violenza sessuale commessa da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni è perseguibile d'ufficio anziché a querela di parte.
Pick me up and put me down. Maybe I won't make a sound. Lead me to your room, I'll make you swoon. Then kick me to the curb, cause it's what I deserve, girl. Pick me up and put me down. Maybe I won't make a sound. Lead me to your room, I'll make you swoon. Then kick me to the curb, cause it's what I deserve. Go into the city, got Empire Light Square. Wine chill will make you last all night. I got buddies to my left, to my left, to my right side. People walking by, you ready for the music we provide. Oh, oh, you see that girl? That's my studio where I make my beats at. Oh, you need your way right here. I'll sing you a song that only you can hear.
Tonight I'ma make you my treasure. Dance on, dance with my pleasure. That ooh girl. Show me,
I'm running out of time according to my wristwatch. So let me make myself clear. You can come inside when I whisper in your ear, like,
tonight I'm gonna make you my treasure.
Quali sono i principali abusi di autorità da parte della polizia che possiamo rintracciare nel codice penale? Allora, abbiamo detto l'arresto illegale, l'abuso di autorità contro arrestati o detenuti, le perquisizioni e le ispezioni arbitrarie, anche l'abuso d'ufficio, la concussione. Pensiamo alla gente che si lascia corrompere o a quello che estorce denaro in cambio del silenzio e via dicendo. L'arresto illegale che cos'è? Anche Floyd è stato arrestato e poteva finire lì, invece è stato torturato in maniera arbitraria. Secondo il codice penale, il pubblico ufficiale che procede a un arresto abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni è punito con la reclusione. L'arresto illegale quindi è un abuso di autorità riconosciuto, ma deve essere compiuto in assenza di flagranza di reato o per crimini per i quali non è affatto consentito l'arresto. Cioè, per esempio, è illegale l'arresto eseguito ai danni di una persona che ha commesso una rapina il giorno prima e al momento dell'irruzione della polizia sta tranquillamente in casa sua. Resta il fatto che le forze dell'ordine sono istituite appositamente per contrastare gli illeciti. Tuttavia, nel caso che qualche pubblico ufficiale abusi del proprio potere e finisca per compiere un'azione illegale, cosa possiamo fare noi cittadini? Come contestare gli abusi della polizia? Possiamo difenderci in qualche modo? Per esempio, se un poliziotto ti contesta un fatto che non hai commesso, che cosa puoi fare? C'è un modo per far valere i propri diritti contro chi esercita con prepotenza il proprio potere, senza il rischio di commettere a propria volta un reato? È possibile reagire violentemente pur di sottrarsi a un abuso delle autorità? Questo non è un quesito da poco, perché c'è il rischio, la paura di incorrere nel reato di resistenza pubblico ufficiale. Nel nostro ordinamento esiste una discriminante che prende il nome di reazione legittima agli atti arbitrari del pubblico ufficiale. Allora, di che cosa si tratta? In pratica la legge esclude la punibilità del soggetto che si è sottratto all'abuso di autorità da parte di un pubblico ufficiale qualora la sua condotta sia finalizzata esclusivamente a difendersi. Ad esempio, la giurisprudenza ha stabilito che è configurabile l'esimente della reazione ad atti arbitrari del pubblico ufficiale qualora il privato opponga resistenza al pubblico ufficiale che pretenda di sottoporlo a perquisizione personale finalizzata alla ricerca di armi e munizioni in assenza di elementi obiettivi idonei a giustificare l'atto. E altresì è legittima la reazione del cittadino che si oppone all'accompagnamento coattivo in caserma in ragione del precedente rifiuto non già di declinare le generalità, ma di esibire i documenti di identità. Infatti, per legge non si è tenuti a mostrare i documenti, ma solamente a indicare le proprie generalità personali idonee all'identificazione, quindi ci si può opporre all'abuso di autorità della polizia. È sempre bene evitare qualsiasi comportamento violento, però. Quando la violenza viene subita, stiamo di fronte a dei comportamenti limite che assolutamente nessuno è in grado di controllare o è in grado di fronteggiare. Per esempio, stupri nei confronti delle donne, nei confronti dei detenuti o forme di tortura fino a violenze estreme come gli omicidi. Sappiamo che le forze dell'ordine hanno bisogno di essere reinquadrate, hanno bisogno di una riforma e che c'è bisogno di leggi nuove e anche di nuovi investimenti per poter migliorare questa parte così importante per tutti noi della società. Allora auguriamoci che queste uccisioni, come la morte di George Floyd, che ha riaperto tutta la protesta e la riflessione sugli atti criminosi compiuti dalla polizia, ci porti a trovare delle soluzioni e che i politici anche in questo caso non facciano più orecchie da mercante, ma si rendano conto che per far funzionare bene le forze dell'ordine in una nazione c'è bisogno di una buona formazione, una buona selezione, un aspetto di controllo positivo e motivante. Per cui io direi che possiamo lasciarci e salutarci con la speranza che ci infonde Barack Obama e chissà che i famosi sogni di Martin Luther King non si possano davvero avverare un giorno. Io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Il Tarlo e spero, come sempre, che questa trasmissione possa essere utile per aprire alcune riflessioni per cercare di comprendere meglio quello che ci gira intorno. Grazie per essere rimasti con me ad ascoltarmi. Se vi siete trovati bene, ritornate, noi siamo sempre Radio dalla parte del torto e questa volta non potevamo non essere dalla parte di George Floyd. A presto.
Well, it's too late to cry now. Too late to shed a salty tear. Well, it's too late to cry now, 'cause the end is finally here. Every time I ask for the reason, once again you disappear. Oh yeah. Came home when you said you would. You've been a liar to me, baby. I suppose you just misunderstood. Now I can't believe your story. Better find someone else who could. Oh, oh, oh.
many chances, but you threw them all away. You went past the point of no return.